Sintonizzate e sintonizzati sul 105.250. A breve, appunto, come dicevamo, sentiremo anche Matteo Palamidesse, perché l'idea era quella di mettere un po' in relazione il passato coloniale che appunto Emanuele, di cui Emanuele ha descritto questo terrificante episodio che si inserisce proprio nelle modalità con cui gli italiani hanno occupato l'Etiopia, quello della strage di Addis Abeba del febbraio del 37, in cui furono trucidate quasi il 10% della popolazione di Addis Abeba in neanche una settimana dalle squadracce fasciste, dall'esercito, le camicie nere e dai coloni italiani, in seguito appunto all'attentato a Graziani. E con Matteo volevamo fare un po' un quadro di quella che è la situazione adesso in Etiopia. Matteo non avrà molto tempo, quindi il nostro intervento durerà massimo un quarto d'ora, però perché comunque sia in Etiopia continuano le tensioni, continua un vero e proprio stato di guerra, perché nonostante l'accordo c'è una situazione appunto non solamente di guerra guerreggiata che coinvolge la comunità amara, ma ci sono anche dei bilanci catastrofici. Si parla di quasi 500.000 morti in questa guerra che è ufficialmente durata dal 2020 al 2022, che vedeva coinvolto l'esercito federale di Addis Abeba e le truppe del Tigray. Il conflitto ufficialmente chiuso con questo accordo, ma in realtà lo strascico, insomma, non è indifferente sia per quanto riguarda le vittime, sia per quanto riguarda anche la mancanza di giustizia, perché si sono compiuti dei veri e propri crimini di guerra contro l'umanità, che sono commessi atti di genocidio contro la minoranza tigrina. C'è stata anche una denuncia di una campagna di stupri sistematici attribuiti sia alle forze governative che ai loro alleati eritrei, e la ricostruzione e il ritorno alla normalità per gli abitanti del Tigray è sostanzialmente ancora un miraggio. Il costo della ricostruzione è calcolato in circa 20 miliardi di dollari, e si è aggiunto appunto a questo disastro anche il problema della crisi climatica, la siccità che ha colpito tantissime persone. 4 milioni e mezzo sono coloro che hanno bisogno di aiuti alimentari e oltre 1 milione sono sfollate. Allora dovremmo avere Matteo in linea.
Sì.
Salve, buonasera.
Ciao.
Ciao Matteo.
Ciao, buonasera.
Stava riassumendo brevemente Giacomo. Si dice in questi giorni che ci sono tre grosse guerre in atto da un po'. Quella più sanguinosa è quella di cui si parla di meno, e cioè quella del Corno d'Africa, dove, come diceva Giacomo, sono già stati almeno mezzo milione di morti. E anche in questo caso si parla di crimini contro l'umanità. Però non credo che l'AIA abbia intrapreso delle azioni in qualche modo come negli altri due casi.
Nella realtà dei fatti sono state stabilite più commissioni, sia una da parte delle Nazioni Unite che una interna, diciamo così, che ha avuto un percorso piuttosto travagliato, perché all'inizio non veniva riconosciuta da una parte, poi non è stata riconosciuta dall'altra. Sono stati messi i bastoni fra le ruote, sostanzialmente di questo parliamo. Proprio nelle indagini, durante le indagini. Ovviamente, come in qualsiasi guerra, accade l'indicibile. Poi il discrimine rispetto alla pulizia etnica, al genocidio. Purtroppo noi oggi la parola genocidio la sentiamo spesso utilizzata in contesti e in malmodo, e quindi viene abusata. Sostanzialmente in tutto questo poi questa parola perde pure un pochino di senso e di valore, no? Il discrimine sta proprio nelle azioni che sono state messe in campo nella guerra nel Tigray. Ciò che è accaduto nei 2 anni di guerra, dal novembre 2020 fino agli accordi di Pretoria, ma anzi andiamo oltre, in alcuni casi ha fatto pensare ad azioni realmente mirate alla, diciamo così, all'etnia. Questo è accaduto con prima di tutto con le incarcerazioni arbitrarie su profilazione etnica. Durante la guerra sono stati c'è stato più di qualche caso in cui le uccisioni extragiudiziali all'interno del soprattutto all'interno di alcuni villaggi nella zona di a confine con l'Eritrea o nella zona di Adwa hanno fatto pensare alla pulizia etnica. Purtroppo siamo anche di fronte a un numero considerevole, parliamo di migliaia di stupri su donne, bambini, ma anche su uomini, all'utilizzo della tortura. Tutto questo fa pensare che comunque vi sia stato un disegno dietro. Ovviamente poi queste commissioni non hanno portato a quasi nulla se non a dei bei report che sono circolati all'interno delle cancellerie internazionali, che però, ai quali però non sono seguite poi azioni vere e proprie. Oggi a distanza di 20 mesi dagli accordi di Pretoria ci ritroviamo di nuovo da capo a 12 perché come sapete il paese, per quanto si possa dire pacificato non è, e ritornano come un refrain le accuse appunto di uccisioni su base etnica, questo soprattutto nella regione Amara e nella regione Oromo, di arresti completamente arbitrari su base politica o su base etnica. L'usurpazione di territori, in realtà erano territori piuttosto misti, soprattutto quelli a confine tra il Tigray e l'Amara, dove fino a qualche anno fa la popolazione conviveva, poi fosse di etnia tigrina o di etnia amara. Diciamo che anche gli accordi di Pretoria hanno reso forse con qualche punto anche ancora più complicata la vicenda, perché prevedono comunque la restituzione di alcuni territori all'una o all'altra parte, territori che durante la guerra sono stati occupati, per i quali c'è stata anche l'accusa di pulizia etnica, a seconda se fossero stati poi occupati dall'una o dall'altra parte. I fatti sono avvenuti? Certamente sono avvenuti. Se dietro a tutto questo vi fosse un disegno generale, difficile dirlo. Io da giornalista vedo ciò che accade sul campo, è difficile poi mettere insieme tutti quanti i puntini, però certamente quello che è stato e ne abbiamo le prove, non è che non sono fatti raccontati.
Senti, la ricostruzione è ancora lontano da venire e si parla di cifre piuttosto imponenti, insomma 20 miliardi di dollari, forse qualcosa anche di più.
Sì, il 90% delle strutture sanitarie
distrutte, certo. Ma ci sono dei donatori che si sono fatti avanti, cioè adesso noi abbiamo visto che proprio recentemente con la guerra in corso stanno già pensando alla ricostruzione dell'Ucraina, ma la ricostruzione delle zone che sono state coinvolte in questa guerra, cioè chi ci pensa?
Sì, la cifra dei 20 miliardi in realtà dei fatti probabilmente sarà almeno un terzo superiore rispetto a quello che era stato denunciato più di un anno fa. Il processo di ricostruzione è un processo che sarà difficile, difficilissimo, imperfetto, probabilmente porterà poi il paese anche a chiedere ulteriori stanziamenti. Noi sappiamo che adesso è in trattativa, è impegnato in negoziati con il Fondo Monetario Internazionale appunto che garantisca un programma di sostegno finanziario, ma è un paese che è fortemente indebitato, ha 23 miliardi di dollari di debiti, 28 miliardi di dollari di debiti, perdonate, è un paese che ha un'inflazione alimentare al 23,3%, una valuta che è in declino da anni, cioè più sta più va giù, quindi la situazione economica non è che favorisca poi chissà quali progetti. Ovviamente però il paese è da ricostruire, soprattutto le grandi infrastrutture, le infrastrutture di collegamento che sono andate perse durante la guerra nel Tigray, soprattutto nel Tigray ma anche nella regione Amara e nella regione Afar, e qui parliamo anche di ospedali e scuole. Considerate che voi che il 90% degli ospedali oggi nel Tigray è inutilizzabile, e quando parliamo di ospedali non immaginate il nostro policlinico, strutture comunque di media dimensione o piccola dimensione, che però servono una vasta area e probabilmente sono l'unico punto sanitario in quell'area, quindi sono un punto di riferimento. Sinceramente io però prima della ricostruzione penserei a, ne scrivevo oggi, a una ricostruzione della società. È impensabile oggi che si possa ripartire facendo finta di nulla, quando invece ciò che occorre realmente è il ripristino della legalità, il ripristino della sicurezza interna, il dare risposta in termini di giustizia a chi ha avuto i diritti lesi durante la guerra, e anche il riconoscimento di tutto questo. Senza questo, perché io penso veramente che sia fuori luogo parlare di ricostruzione, e lo vedete oggi con la situazione, con la fotografia che avete dato e stiamo dando adesso del paese. Il paese in alcune zone è veramente instabile e insicuro. Al di là dei confini di Addis Abeba, della capitale, sono poche le strade che vengono considerate sicure. Strade di grande collegamento, quindi parliamo anche delle direttrici che vanno a nord e passano per la regione amara. Purtroppo oggi le due grandi questioni sono il rapporto / scontro con le milizie Fano all'interno della regione amara e le battaglie a mo' di guerriglia che ormai da 2019 si hanno con l'Oromo Liberation Army. Se non ci si pone a tavolino veramente per un processo di dialogo nazionale con tutti gli attori in campo, anche con le fazioni armate che oggi pensano di dover ricorrere alle armi per rispondere a ciò che vedono leso o che vedono non preso in considerazione. Senza questo è inutile parlare della ricostruzione di un ponte e di una strada.
Ah, sicuramente. E poi bisogna considerare anche che la guerra è tuttora in corso, che coinvolge appunto le milizie Fano, la regione Amara, e che quindi insomma è una situazione che non si è assolutamente conclusa con gli accordi di Pretoria.
No, la situazione si è conclusa per ciò che riguarda gran parte del Tigray e dello scontro diretto con le Tigray Defense Forces e l'esercito federale. Questo si è concluso, anche se poi in alcune zone dove c'è la pressione e la presenza ancora oggi dell'esercito eritreo, sappiamo che ancora accadono cose che dovrebbero ormai essere parte della storia e invece sono parte del presente. Ma il grande problema oggi è appunto lo scontro con le milizie Fano. Le milizie Fano sono state a fianco dell'INDF, dell'esercito federale, durante la guerra con il Tigray. L'anno scorso, durante il mese di marzo, c'è stato il tentativo da parte del governo di far rientrare le milizie Fano all'interno della struttura federale, ma questo ha portato la leadership amara a vedere tutto questo come una pressione sulla loro identità, innanzitutto sulla loro autonomia. L'hanno vista come una forza centripeta che toglieva loro potere, da ciò nasce lo scontro con le milizie Fano. Ovviamente non era diretta solo alle milizie Fano, quindi non solo alla regione amara ma a tutte quante le regioni, ma sappiamo benissimo che la leadership amara è tra le più potenti all'interno del paese e ha una storia dietro alle spalle che è quella del grande impero etiope. Quindi naturalmente da questo nasce. Con gli Oromo, sinceramente, anche se la vedo molto molto meno grave nel vero senso della parola, è comunque uno scontro che destabilizza l'intera regione.
Questa destabilizzazione che va avanti da decenni e si ritorna sempre a bomba, no? Ad esempio in questo momento siamo quasi pre-Nobel, nel senso che si sono riagganciate le tensioni con Afewerki, con l'Eritrea, e quindi anche lì rimane sempre pronto un po' di brace da incendiare. Ecco, si direbbe quasi che sia voluto, che debba comunque sempre esserci possibilità di innescare un conflitto più o meno tragico nella regione, perché deve sempre essere sotto questa spada di Damocle dell'eterno conflitto tra diverse comunità.
Sì, naturalmente questo fa comodo a chi ha sete di potere, e questo è fuori di dubbio, ma oggi più che mai veramente l'Etiopia ha bisogno di uno scatto d'orgoglio in questi termini. che riesca a mettere proprio al centro della sua agenda politica il benessere della popolazione e il benessere dell'intero paese, la sicurezza del territorio, il ripristino della giustizia. È un processo che può risultare veramente tortuoso, lungo, molto complesso, ma al quale però non vi è alternativa. Cioè, dobbiamo dirlo chiaramente, non vi è alternativa se non, naturalmente, quello che dicevi tu, il mantenimento del potere ad ogni costo, a scapito di tutto il resto, mantenendo questi focolai più o meno attivi che ciclicamente riescono fuori e che hanno avuto con la guerra nel Tigray un po', come dire, il nulla osta, no? È stato un fattore d'accelerazione rispetto a tutto questo. Se voi ricordate, ma io non per ripetermi, però se voi ricordate, noi ne abbiamo parlato parecchie volte. Noi abbiamo sempre detto che la guerra nel Tigray sarebbe stato lo scoperchiamento del vaso di Pandora. È l'architettura etiope della federazione stessa che si regge su due libri che sono precari. Ovviamente, se vi è l'intenzione di far mantenere questa architettura, allora il tutto si subisce o rimane veramente un fatto così non molto complesso, rimane un fatto di poco conto. Ma se non vi è la volontà politica di sostenere invece la società civile, ma lo stesso mondo politico nel perseguire una strada che riporti alla pacificazione e al dialogo nazionale, io sinceramente non so dove si possa andare a parare. La vedo veramente infausta come situazione oggi.
Sì, bisognerebbe rimettere mano un po' al sistema politico etiope, quello del 91, insomma, alla questione federale, cioè questioni strutturali che, insomma, mi sembra che non ci sia una classe politica in questo momento in Etiopia che abbia voglia di appunto rimettere mano a questa situazione, anzi che forse per certi versi favorisce certi giochi di potere.
Allora, guardate, qualche passo, perché poi va detto tutto, qualche passo si sta facendo in avanti. All'inizio di maggio il governo etiope ha, diciamo così, iniziato, ha intrapreso una fase di dialogo nazionale e ha messo insieme vari partiti politici, tra cui il Prosperity Party, del quale il primo ministro Abiy Ahmed ne è il leader. Ovviamente però ci troviamo di fronte a un, diciamo così, tavola rotonda che non include tutti, infatti una parte delle opposizioni ha chiesto di non lasciare fuori nessun attore. Il problema è che oggi vi è grande difficoltà nel dialogare con l'OSF, che sarebbe, diciamo così, la parte politica al di là dell'OLA, quindi l'Oromo Liberation Front le milizie Fano. Però secondo me è giunto veramente il momento di avere un dialogo che sia schietto, genuino, che non lasci fuori nessuno. Oggi sono i 16 questi partiti politici e aggregazioni che sostanzialmente compongono il 90% dei seggi all'interno del Parlamento. Le riunioni si stanno tenendo con varie sessioni ad Addis Abeba. Vi è anche la partecipazione di vari rappresentanti del governo, rappresentanti della società civile. Una piccola chicca è questa: pochi giorni fa il Consiglio dei Ministri ha approvato una proposta di legge che stabilirebbe un percorso diciamo così, di riammissione nella legalità di tutte quelle organizzazioni che precedentemente erano state dichiarate fuori legge. All'interno di queste vi è il TPE e il TPLF.
C'è un passo avanti questo, insomma.
Questo è un passo in avanti, cioè, perché bisogna dirle le cose, nel senso che vi è probabilmente la spinta e la volontà di cominciare a rimettere a posto le cose. Ovviamente poi vi sono anche delle resistenze in tutto questo. Quando io parlo di processo tortuoso, parlo anche di questo, di processo difficile. Sono tutti questi passaggi che devono essere messi uno dietro l'altro, no? Passi che devono essere messi uno dietro l'altro e che devono andare poi a comporre il percorso. Ovviamente la situazione è difficile, di certo tutto questo non risolverà, come dire, la grande questione. Voi considerate che il TPLF negli ultimi giorni, parliamo di TPLF erroneamente, il governo di transizione tigrino ha ricevuto la richiesta da parte di Addis Abeba di mantenere fede agli accordi di Pretoria e di cominciare a smobilitare tutte quelle zone che erano state occupate durante la guerra. Anche qui il governo tigrino sta procedendo man mano in piccoli pezzi al ritiro delle proprie truppe. Ora, sono cose che vanno osservate da vicino e probabilmente non sono eclatanti, però forse sono un segno che qualcosa si muove. Io in tutto questo faccio sempre riferimento a ciò che è accaduto in Ruanda. Dopo tutto quello che è accaduto, ci sono voluti anni per ripristinare una società civile che così possa essere chiamata, e è accaduto l'inferno in Ruanda. Però in tutto questo il Ruanda ha una base, che è il ripristino della legalità e il ripristino soprattutto dare risposta a una giustizia che era invocata dalla popolazione. Se questo non vi è difficile che in zone dove ancora si combatte, dove si è persa la famiglia, dove non si ha ancora cibo. Voi ricordate, quando sono entrato stavate parlando della situazione umanitaria nel settentrione dell'Etiopia, è lo sfacelo completo. Siamo di fronte veramente a una delle più gravi crisi alimentari dall'86 ad oggi, dopo 600.000 morti che ci sono stati durante la guerra del Tigray. Questa è, come dire, veramente la mazzata sul collo, no? Colpo finale. Quindi andrebbero risolte prima tutte queste cose. Io dico che questi sono processi paralleli, il processo politico deve andare pure avanti. Ovviamente però va ripristinato tutto questo e va data una risposta alla popolazione.
Tutto questo affonda però proprio nella storia del Corno d'Africa. Probabilmente già in periodo coloniale noi abbiamo prima illustrato graphic novel che sarebbe il massacro di Addis Abeba, fatto da Emanuele Giacopetti. Lì però sembrava, ad esempio, le bombe tirate su Graziani provenivano da un etiope e da un eritreo. C'era una sorta di alleanza contro l'invasore. C'è bisogno anche adesso di un invasore esterno perché si coaguli un pochino il senso di comunità esteso a tutte le popolazioni del Corno d'Africa?
Oddio, speriamo di no. Speriamo di no. Io, è veramente lo scenario peggiore che potrei immaginare. No, io non credo che si abbia bisogno oggi per ricompattare. Questo probabilmente è ciò che si è voluto durante la guerra nel Tigray con la richiesta dell'appoggio dell'esercito eritreo, o vi era questa intenzione, dando poi l'assist a Isaias Afwerki di fare quel che voleva oltre confine. In realtà io penso veramente a uno scatto d'orgoglio a livello nazionale, veramente, perché la società civile etiope e anche la politica etiope hanno tutti gli strumenti per poterlo fare, al netto di tutto quello che è accaduto, e lo dico con l'amaro in bocca, al netto di tutto quello che è accaduto, la società etiope è in grado di poter portare avanti un processo di pacificazione a livello nazionale. Non ha bisogno di alcuno scontro che si possa pensare interno o esterno. Poi, che dire, è normale che il paese subisce pressioni dall'esterno come tutti i paesi del Corno d'Africa, questo è poco ma sicuro. Nel Corno d'Africa si sono affacciati un po' tutti, ne abbiamo parlato anche altre volte.
Sì,
la presenza, che ad oggi riterrei degna di nota e che è sempre più crescente sia a livello economico che a livello politico e militare, è quella degli Emirati Arabi Uniti, che vedono nel Corno d'Africa comunque
una zona di influenza, sì,
una zona di influenza, un punto strategico da dover sfruttare. Ecco.
Ma secondo te ci sono gli elementi nella società etiope per superare le ferite della guerra? Cioè, nel senso, queste divisioni che sono sempre state, che in realtà erano già state seminate, no, dalla riforma federale degli anni 90 e che si sono acuite chiaramente con il dramma della guerra, però all'interno della società civile etiope c'è questa possibilità reale di ricucire queste fratture?
Io credo di sì. Naturalmente quello che è accaduto durante la guerra nel Tigray è qualcosa che rimarrà impresso sicuramente a questa, alla prossima e probabilmente a quelle, alle generazioni a venire. ho sempre pensato che un po' accadesse quello che è accaduto in Palestina, no? Dove l'uccisione magari di un familiare non fa altro che alimentare poi l'odio che io provo nei confronti dell'altra parte, e questo perpetuarsi di odio e di rancore non può far altro che poi farti entrare all'interno di un circolo vizioso nel quale non vedi speranza, non vedi il futuro, vedi solamente l'esaltazione dell'odio che è fine a se stessa e utile solo in quel momento. Però la società etiope è una società molto giovane e è molto dinamica. La società etiope è una società che economicamente ha grandissime potenzialità, è al centro, come dicevamo prima, di un grande interesse a livello internazionale, e secondo me non può nemmeno permettersi di scadere fino a quel livello, cioè quello di non poter superare ciò che è accaduto, ripeto, al netto di tutto quello che è accaduto, che pretende giustizia. Io non dico di sorpassarlo come se fosse una pozzanghera, io dico di attraversare la pozzanghera mettendoci i piedi dentro e risultando poi alla fine bagnati o inzaccherati di fango, però ne esci poi dalla pozzanghera.
Certo, anche quindi, il vantaggio di essere una società giovane che guarda al futuro e che forse, appunto, come dicevi te, riesce a superare questi traumi.
Naturalmente quello che è accaduto è molto più difficile che da superare nelle zone remote, no? Nel villaggio, se è avvenuta l'uccisione di 40 componenti del villaggio su 50, sarà un fatto che all'interno della storia di quel villaggio rimarrà nei secoli dei secoli. Poi nelle città più grandi, però, che diventano sempre più grandi e attraggono sempre più giovani che fuggono poi dalle zone remote per andare a cercare qualcosa di più, per andare a cercare il collegamento, no? Un po' con il mondo esterno, il lavoro, l'università, la possibilità di avere alternative, che potrebbe essere quella di essere assunto anche la società a livello internazionale, o di andare all'estero, di avere qualsiasi tipo di possibilità, le stesse possibilità che poi richiedono i nostri giovani. Sono poli d'attrazione che però spingono la società in avanti e che probabilmente impongono anche alla società di dover andare avanti, quindi non rimanendo ancorati a tutto quello che è accaduto. La società etiope, lo vedete, l'ha dimostrato più volte, no? Durante il Derg, tutto quello che è accaduto, eppure si è andati oltre. Durante l'occupazione italiana e si è andati oltre. È una società che è molto molto dinamica, che impara poi da ciò che accade, si trasforma come tutte le società, soprattutto molto giovani.
Bene, Matteo, io direi che insomma abbiamo parlato abbastanza, poi non so se penso che hai degli impegni, spero che non ti abbiamo fatto perdere gli impegni che avevi. Noi ti ringraziamo insomma di questo intervento, anche perché appunto abbiamo fatto questo collegamento ideale, diciamo così, fra la storia dell'Etiopia e quello che avviene adesso in Etiopia, e anche un po' abbiamo parlato del futuro, perché no, dell'Etiopia, insomma, grazie ancora.
Passato prima.
Appunto, e a risentirci.
Grazie a voi dell'opportunità. Grazie
ciao,
mille.
Grazie. Ciao.